Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Guardiamo oggi il capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni. Contiene una parte del discorso fatto nella sala della cena, anche se probabilmente il Signore Gesù non lo pronunciò lì, in quel posto. Si presume che non lo abbia fatto lì perché l'ultima affermazione nel capitolo 14 è «Levatevi, andiamo via di qui». Da qualche parte, fra quella sala e il giardino del Getsemani, il Signore ha pronunciato le parole trovate nei capitoli 15 e 16. Poi ha fatto la preghiera menzionata al capitolo 17 quando entrò nel giardino. Molti studiosi ritengono che il Signore pronunciò questo discorso nella valle di Chidron, oppure quasi sul Monte degli Ulivi, perché sappiamo che a quel tempo c'era un vigneto in quella zona che ricopriva la valle. Sappiamo anche che c'era la luna piena perché era il tempo della Pasqua. Potrebbe anche aver pronunciato queste parole mentre attraversarono il vigneto. Sarebbe stato un luogo appropriato. Un altro suggerimento dato da altri studiosi è quello secondo cui quella notte Gesù andò al Tempio. Le porte sarebbero state aperte durante le notti della Pasqua e quelle belle porte del Tempio erano in effetti un'attrazione turistica. Erano state forgiate in Grecia, trasportate attraverso la penisola ellenica, quindi trasportate a Gerusalemme e poste lì, nel Tempio di Erode. Le porte erano fatte in bronzo e su ognuna c'era in rilievo una vite d'oro. Che questa vite rappresenti la nazione di Israele risulta evidente dai seguenti versi. Portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni per piantarla, tu sgombrasti il terreno ed essa mise radici e riempì la terra. Così è scritto nel Salmo 80, nei versi 8 e 9, e c'è anche un riferimento tratto da Isaia, capitolo 5, nei primi 7 versetti. Io voglio cantare per il mio amico, il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna, più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna, le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco grida d'angoscia. Israele era una vigna rigogliosa, che dava frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Così è scritto in Osea 10, al verso 1. È chiaro quindi che la vite è una immagine della nazione di Israele. Ora il Signore sta dicendo ai discepoli qualcosa che di più rivoluzionario non hanno mai sentito. Sembra familiare a noi oggi, ma era strano per le loro orecchie. Ascoltate, dice nel versetto 1. Io sono la vera vite, e il padre mio è il vignaiolo. La parola per vite è aletinos, che significa genuino. Una cosa può essere vera in contrapposizione ad errore o falsità, oppure una cosa può essere vera, cioè che non è contraffatta. In questa versione, infatti, è tradotto vera vite. Questa parola è stata usata già in precedenza nel Vangelo di Giovanni. E Giovanni il Battista era una luce riflessa, ma Gesù Cristo è la vera luce. Mosè diede il pane nel deserto, ma Gesù Cristo è il vero pane. Quindi Gesù qui sta dicendo, io sono la vite genuina. Questi discepoli avevano idee basate sulla conoscenza dell'Antico Testamento. Gesù dice loro che la nazione di Israele non è la vera vite. La loro identificazione con la nazione ebraica e la religione ebraica non sono la cosa essenziale. Io sono la vera vite. La cosa importante ora è che i discepoli siano in relazione con Gesù Cristo. Questo era rivoluzionario. Il Signore ha usato una meravigliosa parabola ed ha fatto intendere molto chiaramente che non è la tua identificazione con una religione o con una cerimonia o con una organizzazione che è la cosa fondamentale. Noi dobbiamo identificarci con Cristo. Noi siamo in Cristo per il battesimo dello Spirito Santo, nel momento in cui abbiamo creduto in Cristo come nostro Salvatore e siamo nati di nuovo come figli di Dio. Mio padre è il vignaiolo. Anche questa è una parola sorprendente. Nei brani dell'Antico Testamento, Dio è il proprietario della vigna. Egli è il vignaiolo, il fattore, colui che si prende cura della vigna. Gesù è la vera vite e il Padre si prende cura di lui. Nell'Antico Testamento era stato profetizzato che il Signore Gesù sarebbe cresciuto davanti a lui come un germoglio, come una radice in un luogo arido. Pensate quanto spesso il Padre è intervenuto per salvare Gesù dal maligno che lo voleva eliminare, togliere di mezzo. Il Padre è colui che si è preso cura della vite e si prenderà cura anche dei tralci. I tralci devono restare uniti alla vite. A quale scopo? Per portare frutto. Ci sono tre parole o frasi che sono molto importanti e le prenderemo in considerazione mentre andiamo avanti nella lettura. Leggiamo il versetto 2 di Giovanni capitolo 15. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. In me, cioè in Cristo, è ciò che significa essere salvati. Ci sono parole straordinarie come propiziazione, riconciliazione, redenzione, che ricoprono fasi particolari della salvezza, ma tutta l'essenza della salvezza è nella frase in Cristo. Ci sono solo due gruppi di persone, quelli che sono in Cristo e quelli che non sono in Cristo. Come si diventa in Cristo? Attraverso la nuova nascita. Quando credi in Cristo come Salvatore, diventi figlio di Dio mediante la fede. Sei nato di nuovo per lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo fa qualcos'altro. Egli non solo dimora in te, ma anche ti battezza. Questo è ciò che pone ogni credente nel corpo di Cristo, ogni tralcio in me. Questo brano è indirizzato ai credenti, a quelli che sono già in Cristo. Gesù non sta parlando di come una persona sia salvata, non sta parlando proprio di salvezza in questo brano, piuttosto Gesù sta parlando di portare frutto, ed è questa l'altra parola che vogliamo evidenziare. Il termine frutto viene menzionato 6 volte nei primi 10 versetti. Scopriremo, mentre andremo avanti, che ci sono 3 gradi per portare frutto. Frutto, più frutto, molto frutto. L'intero argomento qui è il portare frutto. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Da dove lo porta via? Lo porta via dal portare frutto. Sentite cosa descrive il versetto 6 di Giovanni capitolo 15. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Qualcuno potrebbe dire, sembra che si possa perdere la salvezza. No, ricorda che questo brano non sta parlando di salvezza, ma di portare frutto. Parla di ciò che è il risultato dell'essere salvato. Prima di tutto, cos'è il frutto? Non credo che il frutto citato qui si riferisca al convincere delle anime, delle persone a seguire Cristo, come molti pensano. Io credo che quello sia un sottoprodotto, non il frutto stesso. Il frutto è il frutto dello Spirito Santo. Come scritto in Galati 5, al verso 22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo è il frutto nella vita del credente. Dimorare in Cristo produrrà una preghiera efficace, frutto continuo e una gioia celeste. Leggiamo i versetti 7, 8 e 11 dal capitolo 15 di Giovanni. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Io ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La preghiera efficace è legata al fatto di dimorare in Gesù Cristo e le sue parole in noi. I suoi discepoli così portano molto frutto e il Padre è glorificato in questo. Così avremo una gioia perfetta. Però torniamo alla frase, ogni tralcio che in me non porta frutto, egli lo toglie via. Dio vuole dei frutti nelle nostre vite. Se un tralcio non porta frutto, come lo toglie via? Uno dei modi con cui lo toglie via è di portare via questa persona dal luogo del servizio in cui non porta frutto. Potremmo essere accantonati, messi da parte, perché siamo inutili in quel servizio. Ogni tralcio che porta frutto lo rimonda affinché ne dia di più. La parola greca è kataierō, che significa purificare. Alcuni considerano la purificazione come potatura, sì. Dio fa anche questo, ma in realtà il suo significato è purificazione. Non vi è alcun dubbio che Dio faccia delle potature. Egli si muove nelle nostre vite e porta via quelle cose che offendono e a volte fanno soffrire. Egli rimuove quelle cose che ci paralizzano. Ognuno potrebbe parlare personalmente di questo e ammettere che fa davvero male. Dio pota ciò che ci impedisce di portare frutto. Una delle ragioni per cui tanti figli di Dio soffrono per questa potatura è che essi si allontanano tanto da Dio, dalla sua comunione. Quanto più vicini siamo a Dio, tanto meno soffriremo. Il Signore castiga, corregge, chi ama. Il suo castigo non è un segno che Lui è contro di noi. Egli sta cercando invece di portare frutto dalle nostre vite. Noi tendiamo a lamentarci, a allontanarci da Lui, ma se ci avviciniamo sempre di più a Lui, allora non soffriremo così tanto. In Palestina si può notare che nei vigneti si lasciano crescere le viti fino a terra e si puntellano con dei sassi. Poiché l'uva si sporca, si lavano i grappoli prima della maturazione. Lo stesso fa il Signore nelle nostre vite. Egli ci solleva, ci lava in modo che possiamo portare più frutto. E come lo fa? Torniamo al versetto 3 di Giovanni 15. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Voi siete puri a causa della parola. La purificazione è accompagnata dalla parola di Dio. La potenza della purificazione della parola è una cosa meravigliosa. Sentiamo così tanto parlare dei miracoli moderni nel lavare il bucato, ma non li ho mai trovati così miracolosi. L'unico vero miracolo del lavaggio è la potenza di purificazione della parola di Dio. Come scritto in 1 Pietro 1, nei versi 22 e 23, che vado a leggere. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Noi, vedete, siamo nati di nuovo. Siamo nati nuovamente attraverso la parola di Dio, lavati dai nostri peccati. Poi nel nostro cammino qua giù noi ci sporchiamo, e questo avviene di frequente. C'è una ragione per studiare la Bibbia, essere purificati. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando a essa, mediante la tua parola. Così recita il verso 9 del Salmo 119. Ci sono punti di vista secondo cui tu puoi vivere qualunque stile di vita, fin tanto che rimani fondato nel tuo credo di salvezza tramite la grazia di Dio. Ma Dio usa la parola di Dio per rivelarci quando non stiamo camminando secondo la sua volontà. Il vero test che rivela se una persona è sincera nella sua relazione con Dio è se studia la parola di Dio, se si lascia guidare nella sua vita da essa. Dio vuole che noi siamo obbedienti alla sua parola. Prima di essere afflitto, andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Salmo 119, verso 67. È stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. Abbiamo letto il verso 71 dal Salmo 119. Queste sono due affermazioni del salmista, appunto l'autore del Salmo 119, e vedevo che tu ed io abbiamo davvero bisogno di studiare la parola di Dio, applicarla alle nostre esistenze, alle nostre vite. Solo così potremo sperimentare la purezza. Abbiamo visto che in Gesù si porta frutto. Ora leggiamo il versetto 4, sempre dal capitolo 15, secondo Giovanni. Sempre dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Siamo giunti alla terza parola che voglio mettere in evidenza, che è dimorare. Dimorare in Cristo significa costante comunione con Lui, tutto il tempo. Abbiamo appena parlato della potenza purificatrice della parola di Dio. Questo è dimorare. Dobbiamo essere purificati ogni giorno. Questo è ciò che è successo a Spurgeon, un famoso predicatore di qualche secolo fa, che si è fermato in mezzo alla strada, si è tolto il cappello e ha pregato. Uno dei suoi collaboratori lo vide e gli chiese il motivo. Spurgeon gli disse che una nuvola si era frapposta tra lui e il Signore e voleva rimuoverla immediatamente. Si era fermato per confessare un pensiero peccaminoso. Abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati al Signore, per dimorare in Lui, per stare in continua comunione con Lui. Ma per dimorare in Lui dobbiamo anche osservare i Suoi comandamenti. E mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Abbiamo visto già parecchie cose, quindi vi lascio il tempo per rifletterci sopra. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato e intanto ti invito a essere ancora insieme qui alla stessa ora domani. Ciao.